Cari fratelli e sorelle nel Signore, io vi saluto tutti nel prezioso e santo nome del Signore Gesù Cristo. Sicuramente siamo riconoscenti di essere radunati qui per udire ciò di cui abbiamo bisogno per essere partecipi della vita eterna. Che il Signore ci possa benedire affinché mettiamo tutti i nostri pensieri dal lato e che il Signore possa fare ciò che Egli vuole. Anche voglio salutare di tutto cuore coloro che ascoltano su internet. È veramente così. Io mi rallegro sempre quanto odo quanti ascoltano su internet riguardo al numero, ma se si pensa che in parte non soltanto una persona ascolta, ma in parte anche tante chiese intere o gruppi interi, allora è veramente un privilegio per ognuno che è partecipe. Vogliamo iniziare in questa riunione cantando quale primo inno, 622, finché mio Gesù vive, l'inno 622. Finché mio Gesù vive e la sua potenza mi sostiene, la paura e le preoccupazioni devono fuggire da me e il mio cuore deve ardere di amore. Egli è il buon pastore che conduce fedelmente le sue pecorelle. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi abbevera con la rugiada celeste. Se il sole si vela, se il leone ruge intorno a me, anche nella notte oscura io so anche che Gesù veglia su di me. Anche se scivolasse il mio piede, anche se il mondo mi portasse solo delusioni, così mi rifugio subito sul cuore di Gesù che ha guarito il mio dolore. Perciò volgo lo sguardo solo a Lui. Oh, che beato beneficio! Il mio Gesù mi ama, io ne sono certo. Questo è il mio paradiso.
Amen.
Amen. Abbiamo qui nella prima strofa, abbiamo cantato finché mio Gesù vive e la sua potenza mi sostiene, la paura e le preoccupazioni devono fuggire da me, il mio cuore deve ardere di amore. Penso che è la certezza che abbiamo. Egli è morto una sola volta, non è rimasto nella morte, ma è risorto e fin dell'eternità sarà con noi. La sua morte è la nostra vita e in questa vita vogliamo andare avanti. E anche se vengono paura e preoccupazioni, noi tutti ne abbiamo, credo che nessuno è qui seduto che non abbia delle distrette, ma questa comunione col Signore è questo, allora possiamo andare a Lui e Egli ci darà ciò di cui abbiamo bisogno. Quale secondo inno vogliamo cantare? L'inno 583, anche se dei monti ripidi mi sbarrano la strada. Anche se dei monti ripidi ed elevati mi sbarrano la spia verso il traguardo, con gioia cammino avanti con lieta fede. Dio stesso mi mostra in ogni momento il ponte. Avverrà secondo la nostra fede ferma. Avverrà secondo la nostra fede ferma. I monti devono fuggire quando i figli di Dio camminano avanti nella fede con il Salvatore. Nell'ora della più dura tentazione, quando sembra che Dio non ci ascolta, riposiamoci sulla roccia della parola. Oh, abbi soltanto fede. Avverrà secondo la nostra fede ferma. Avverrà secondo la nostra fede ferma. I monti devono fuggire quando i figli di Dio camminano avanti nella fede con il Salvatore. Nei giorni delle più terribili persecuzioni, quando i nemici sono numerosi intorno a noi, cerchiamo solo la loro salvezza. Dio prende cura della sua opera e del suo esercito. Avverrà secondo la nostra fede ferma. Avverrà secondo la nostra fede ferma. I monti devono fuggire quando i figli di Dio camminano avanti nella fede con il Salvatore. Sì, vogliamo onorarlo tramite la fede. Il nostro Dio che ci manda in battaglia è il suo compito proteggerci. Egli ci conduce tramite la fede alla vittoria. Avverrà secondo la nostra fede ferma. Avverrà secondo la nostra fede ferma. I monti devono fuggire quando i figli di Dio camminano avanti nella fede con il Salvatore.
Amen.
Anche questo inno può essere per noi una grande consolazione se crediamo, se noi ci atteniamo a ciò che sta scritto. E se per esempio qui nel secondo strofa, nell'ora della più dura tentazione, quanto sembra che Dio non ci ascolta, talvolta ci troviamo in una situazione simile. Sappiamo che il Signore e possiamo riposarci sulla roccia della parola, non sui nostri pensieri, non sulla nostra propria teologia, non, riposiamoci sulla sua parola. Oh, credi soltanto e ogni cosa andrà bene. Oh, questo è per noi tutti, di avere fiducia nel Signore, nella Sua parola, che sempre udiamo anche questo pomeriggio. Prima di leggere la parola di introduzione, voglio ancora dare i saluti del fratello Stefano Genton dell'Italia e anche di tutti i fratelli che sono con noi in comunione, soprattutto dell'Italia, del Sud, poi dal Cile. Ho ricevuto diverse chiamate, anche i fratelli e sorelle lì ci salutano. Poi abbiamo una richiesta di preghiera. Mi è stato chiesto una coppia e veramente viene proprio perseguitata, debbono soffrire. Io penso che si tratta della fede, ma hanno fiducia che il Signore è con loro e che dà loro la forza di superare questi ostacoli. Ancora saluti e anche un ringraziamento della nostra sorella. L'ultima volta l'ho menzionata, doveva essere operata ad un tratto con un tumore nel cervello e posso dirlo all'onore del Signore, lei stessa ha grande gioia, ogni cosa va bene, l'operazione è superata, adesso si trova nella clinica per la riabilitazione, ma adesso può parlare, non ha più mal di testa e perciò i saluti della nostra sorella e soprattutto il ringraziamento per le vostre preghiere. Io desidero ora leggere in secondo Corinzi alcuni versetti e poi un versetto negli Efesini in contesto con il secondo inno che abbiamo cantato. Io leggo qui in secondo Corinzi nel capitolo 4 versetto 16 a 17. Secondo Corinzi capitolo 4 versetto 16. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Anche questa è la situazione nel mondo. Abbiamo i nostri problemi, che sia malattia, che sia finanziaria, qualsiasi problema possa essere, ma è soltanto una parte. L'altra parte è che noi, il nostro uomo esteriore, riceve nuove forze. Perché la nostra momentanea afflizione ci produce una sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Cari fratelli e sorelle, talvolta deve essere detto a me, a noi tutti, non guardare soltanto a ciò che è esteriore, non soltanto alle circostanze, ma pensiamo pure che tutto ciò che dobbiamo attraversare diventa una benedizione se noi ci atteniamo alla parola. E la nostra via non è la via del mondo, ma è la via verso la gloria. Versetto 18. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Tutto ciò che sperimentiamo in questo mondo è soltanto per un tempo, perché sappiamo che nella nuova Gerusalemme, in questo nuovo luogo, non c'è distretta né lacrime. E perciò vogliamo guardare a ciò che è invisibile, a ciò che non possiamo forse afferrare, ma è per noi. E vorrei leggere un versetto negli Ebrei, nel capitolo 11, versetto 1. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Cari fratelli e sorelle, nessuno spiegare come ci sarà il rapimento, ma noi sappiamo, abbiamo la promessa: io ritornerò per cercarvi affinché siate là dove sono io. E questa convinzione la possiamo avere, che questa promessa si adempirà quanto il tempo è giunto. E ciò, questo pomeriggio, vogliamo prendere tutto ciò per noi, che la parola che noi udremo non è una parola di uomo, ma è la promessa di Dio, le promesse per te e per me, per andare avanti sulla via. E ora vogliamo alzarci e vogliamo chiedere al Signore questa benedizione e anche ringraziarlo che non siamo radunati in vano. Oh Dio fedele nel cielo, ti ringraziamo per questa ora in cui siamo radunati sotto l'echeggiare la tua parola. Ti ringraziamo per la tua presenza. Ti ringraziamo per il tuo parlare. Ti ringraziamo che possiamo mettere ogni cosa nelle tue mani, anche se talvolta non sappiamo come andare avanti, ma tu hai una via, tu hai un piano e tu ci hai promesso che non saremo svergognati se noi guardiamo a te, alla parola. Signore, ti chiediamo che tu possa prendere ogni cosa via da noi, che disturba tra te e noi, che possiamo essere un vaso al tuo onore, affinché tu possa darci ciò che tu vuoi dare a ognuno singolarmente, ciò di cui ha bisogno, che sia consolazione, guarigione, edificazione, ma soprattutto il tuo ammaestramento. Signore, ti lodiamo e ti glorifichiamo, che possiamo mettere ogni cosa in tue mani. E così io ti chiedo per questa coppia che si trova in questa situazione, di cui hanno difficoltà, ma Signore, tu hai anche una via per loro, anche per loro tu hai la soluzione, e noi li mettiamo nelle tue mani, sapendo che tu sei colui che li porterai avanti. Ti ringraziamo anche per la sorella che ha potuto fare questa esperienza con te, che l'operazione è andata bene. Io ho anche grande gioia a dare il ringraziamento, sapendo che per noi siamo fortificati, ogni cosa per noi siamo fortificati, e tu ci hai promesso che non saremo svergognati, ma che nella tua parola possiamo andare avanti fino al traguardo, finché tu vieni. E Signore, che questo pomeriggio che tu possa fare quello che tu vuoi, benedici il nostro fratello mentre egli parlerà, benedici noi tutti affinché accettiamo e riceviamo la tua parola nel modo giusto, e benedici noi tutti dalla ricchezza della tua grazia. Ti lodiamo e ti ringraziamo per questo, e a te diamo l'onore nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Amen. Vogliamo cantare alcuni cori? Sol abbi fede, sol abbi fede. Sol abbi fede. Sol abbi fede. Tutto è possibile. Sol abbi fede. Sol abbi fede. Sol abbi fede, tutto è possibile, sol abbi fede. Gesù è qui, Gesù è qui, tutto è possibile, perché Gesù è qui. Gesù è qui. Gesù è qui. Tutto è possibile perché Gesù è qui. Più vicino a casa, più vicino a casa. Più vicino a casa, più vicino a casa. a casa. In breve l'opera sarà terminata. Allora esclamo, più vicino a casa, più vicino a casa, più vicino a casa. In breve l'opera sarà fatta. Allora esclamo, sono a casa. Ancora io lo amo, io lo amo. Io lo amo, io lo amo. Il prezioso agnello di Dio che mi ha amato e morì per me su Golgotha.
Amen.
Amen. Accomodatevi. Di tutto cuore vi do il benvenuto nel prezioso nome del nostro Signore. È sempre un tempo di grazia. Possiamo essere radunati senza essere disturbati per udire la parola di Dio. E oggi farò un resoconto breve di ciò che Dio ha fatto anche in altri paesi. Eravamo una settimana fa in Romania e abbiamo avuto, potuto percepire, potuto vedere ciò che Dio ha fatto in migliaia di anime. E io penso, fatto Thomas Schmidt è qui in mezzo a noi, era in Romania, vieni e dici quali sono le tue impressioni. Non deve essere una predicazione, soltanto alcune parole affinché sappiate, fratelli e sorelle, che il Signore chiama da ogni popolo, lingua e nazione. E poi chiedo al fratello Miskis di venire poi, di indirizzarci alcune parole e dirci ciò che Dio ha fatto particolarmente nell'America del Sud, soprattutto in Brasilia. Dici alcune parole, fratello Thomas. Cari fratelli e sorelle, è un grande privilegio di essere stato in Romania. Il Signore ha veramente benedetto nelle riunioni che siamo stati. Potevamo sentire la presenza di Dio. E come è stato letto in Isaia 55, che la sua parola non torna a vuoto, ma compie ciò per cui è mandata. Lo potevamo notare, che la parola per i fratelli è stata accettata e la benedizione era grande per coloro che erano radunati. Per me è stato messo in risalto che la parola ancora viene portata e compie ciò che per cui è mandata ed è una grande benedizione. E dopo la riunione tutti i fratelli hanno dato la mano al fratello Frank, ma la gioia era grande e siamo stati fortificati. Sono riconoscente di essere stato lì e il Signore ha benedetto in modo particolare. Grazie, grazie. Vieni, fratello Miskis, dici alcune parole. Erano più o meno radunati 2000 persone nella sala e gli altri erano intorno. Era qualcosa di meraviglioso, di potente. Sì, sono riconoscente al Signore di essere in mezzo a voi. E io brevemente potevo essere in Brasilia e ho visto i fratelli e sorelle. Essi vi salutano di tutto il cuore. Sono anche in comunione con noi tramite la predicazione a parola. Ricevono anche i CD e i DVD, e la sua parola ancora va avanti, e se hanno ancora fame la parola, e tramite le predicazioni che vengono mandate, molte persone sono raggiunte, e anche lì abbiamo trasmissione radio. E devo dire, ogni mese centinaia vengono aggiunte alla Chiesa del Signore e ricevono il cibo. Sono riconoscente a Dio che anche voi state qui dietro all'opera del Signore, come Dio vi ha dato. E sono riconoscente per questo ministero che Dio ha dato al nostro fratello, che ancora oggi lo stesso Evangelo viene predicato come nel tempo del Signore Gesù Cristo, degli Apostoli. Io dico la parola di Dio originale. E oggi possiamo vedere in tutto il mondo, ma non si trova più da nessuna parte. Ovunque c'è un miscuglio o interpretazioni, ma possiamo essere riconoscenti al Signore per il mistero che Dio ha dato al nostro fratello e che la parola viene predicata nel formato originale. Anche saluti dal Cile. Anche io ho visitato i frati e sorelle lì e si sono rallegrati che siamo in comunione con loro, che abbiamo avuto la cena del Signore. E io devo dire, molti, anche altri, sono venuti da fuori, alcuni della Germania, e la parola di Dio, e quanto viene predicata nella forma originale, allora compie ciò per cui è mandata, come Thomas ha detto, Isaia 55, la parola non torna a vuoto. Sono convinto che ancora la parola farà in noi ciò per cui egli la manda. Grazie, grazie. Se brevemente vogliamo entrare nei dettagli, sta ancora scritto che l'Evangelo del Regno verrà predicato a tutti i popoli quale testimonianza, e poi verrà la fine, il pieno Evangelo che include ogni cosa, tutto ciò che Dio ha stabilito nel suo consiglio eterno, e che noi abbiamo il grande privilegio ora di vivere, ora di avere la coincidenza a ciò che Dio aveva in mente per noi, per la Chiesa in questo tempo, è semplicemente tutto grazia. In collegamento con ciò, frate e sorelle, senza dare un giudizio, ma sempre di nuovo vediamo ciò che avviene al popolo di Israele, perché in quel tempo non hanno riconosciuto l'ora della visitazione in grazia di Dio. E io dovevo pensare, la cosa principale ancora oggi nel giudaismo è la venuta di Elia. È la cosa principale. Prima che venga il Messia, deve venire Elia. È vero? Questa è la convinzione principale nel popolo di Israele. Poi mi viene veramente da piangere. Il cuore si infrange quando leggo Matteo 11 nel versetto 10, perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia, e la risposta era nel versetto 11: in verità io vi dico, Elia deve venire e ristabilirà ogni cosa. Ma nel versetto 12 Elia è già venuto a voi e non l'avete riconosciuto. La più grande grazia che Dio ha dato al suo popolo consiste in questo, che Egli ci fa conoscere le sue vie e che abbiamo e siamo partecipi direttamente di ciò che Dio ha promesso. Nella parola di introduzione l'abbiamo udito: non riguardare a ciò che è visibile, ma a ciò che è invisibile. Sappiamo, Abramo non ha guardato a ciò che è visibile, ma egli ha guardato all'invisibile come se lo vedesse. Egli sapeva che ciò che Dio ha promesso, che egli lo adempirà. E a ciò che era intorno a lui o che era con lui, non ha più guardato a queste cose. Egli sapeva, Dio l'ha detto e così anche avverrà. Ciò è fede, vera fede, che è ancorata nelle promesse di Dio. Ciò che riguarda il tempo, cari fratelli e sorelle, vediamo che la fine è veramente vicina. Anche intorno ad Israele tutto si adempie. Un giorno anche Isaia 17 si adempirà, che Damasco non sarà più trovata in mezzo alle città, ma sarà soltanto, sarà diventato una rovina. Tutto va verso la sua fine, tutto ci mostra che siamo alla fine del tempo della fine. Tutti i popoli sono contro Israele, perfino se pensiamo da noi nel paese, in Germania, un giudice a Colonia ha pronunciato una sentenza riguardo alla circoncisione. Quanto poi ancora pensiamo che Dio stesso ha dato ad Abramo la circoncisione quale segno del patto. Chi è questo giudice a Colonia di pronunciare una sentenza su questo? Veramente ciò strappa il cuore. Quanto si vede e quanto si ciò che avviene nel nostro tempo, ma che il Signore sia ringraziato che i nostri occhi sono indirizzati verso di Lui, l'invisibile, ma che fin dal principio si è rivelato in forma visibile. Egli dall'invisibile, dall'eternità, Egli è venuto nel tempo e perfino nel giardino di Eden Egli camminava. Poi abbiamo anche capito ciò che il fratello Thomas ha messo in risalto: è una grande differenza se si legge soltanto una parola o se la leggiamo veramente con un cuore sincero. Domenica, una settimana fa, in Romania abbiamo letto: la parola che esce dalla mia bocca non tornerà a me a vuoto, ma compirà ciò per cui io l'ho mandata e compirà ciò per cui ho pensato. Questo è meraviglioso. E ciò vale ancora oggi, ciò vale ancora oggi. E fate sorelle, non abbiamo soltanto udito ciò che è accaduto una settimana fa in Romania, o che il nostro caro fratello Miskis ha detto nel Brasile: è accaduto con te, è accaduto con me, è accaduto con noi. La parola di Dio che ci è stata indirizzata è diventata una rivelazione per noi. E poi questa è la grazia indescrivibile che Dio ci ha dato. Ancora un'osservazione e poi mediteremo la parola. L'uomo che ora a Roma, quale terza persona, ha ricevuto il posto che il Papa prima aveva, la responsabilità riguardo a ciò che è. Egli non ha soltanto detto, e ha detto chiaramente, la Chiesa evangelica deve ciò che Martin Lutero ha detto, deve riprenderlo e poi il Papa è l'Anticristo. In modo particolare lo possiamo udire nelle notizie. Dunque, ora l'esigenza che ciò che è accaduto nella Riforma o è stato detto riguardo al Papa, ciò deve essere negato e deve essere ripreso e poi soltanto dopo può essere l'unione. Noi riguardo a questo tema non parleremo. Io lo dico semplicemente che tutto viene messo da parte affinché ci sia l'unione e dall'altra parte anche il messaggio ci viene indirizzato: voi popolo mio, uscite di mezzo a loro, non toccate nulla di mondo, io vi accoglierò, io vi sarò, mi sarete figli e figlie e io sarò il vostro Dio. La grazia, prima che tutto sia portato a conclusione, che non prendiamo il marchio della bestia, ma il sigillo dello Spirito Santo. Anche questo l'abbiamo capito chiaramente. Se in Giovanni 17, versetto 23 sta scritto, non la versione ufficiale che viene data, ma come sta scritto nella parola di Dio, Padre, tu in me e io in loro. Non una unione politica o religiosa, ma Padre, tu in me e io in loro. E questa è l'unità divina, essere in comunione con Dio, con ogni parola, di essere portato in piena armonia. E questo lo possiamo dire in onore di Dio. Il Signore ci ha dato la grazia di rimanere nella sua parola. Neanche una sola volta siamo usciti dalla parola, abbiamo avuto una fantasia, ma siamo rimasti nella parola. E come il nostro Signore ha detto, santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. Fuori dalla parola non siamo nella volontà di Dio, siamo soltanto nella volontà di Dio se siamo nella parola di Dio e rimaniamo in essa. Poi possiamo leggere e dire tante cose, soltanto in breve. Dio ha aperto nuove porte verso la Cina e se Dio vuole, nel mese di settembre, per la prima volta andrò nella Mongolia. Era veramente così e era sul mio cuore e sempre di nuovo l'ho portato davanti a Dio. Signore, cosa c'è con la Mongolia? Non hai lì, non hai nessuno che tu desideri chiamare. E poi è venuta una email dal fratello Lucram, dal Nepal, e egli mi scrive: fratello Frank, io ho già il mio visto nel passaporto e andrò in Mongolia, andrò a Ulaanbaatar, e ecco, egli è stato lì, tre chiese hanno aperto le loro porte, hanno invitato e hanno chiesto che io possa venire per portare loro la parola del Signore. È semplicemente la grazia di Dio affinché da ogni popolo, lingua e nazione il suo popolo sia chiamato fuori, come egli ha dato la promessa ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. E ciò avviene fino ad oggi, e la Chiesa realmente viene chiamata da ogni popolo, lingua e nazione. Ciò che per me ho veramente a cuore, anche in collegamento con la prima venuta di Cristo, quanto è importante di capire la parola e di ordinarla nel modo giusto. In breve, quanto la nascita del nostro Signore è stata annunciata, io ho notato in Luca, nel primo capitolo, Luca, nel primo capitolo, e qui subito sta scritto nel versetto 30 a 33, soltanto affinché vediamo quanto è importante non soltanto di sapere ciò che Dio ha promesso, ma quando la promessa trovano il loro adempimento. Qui in Luca, nel primo capitolo, leggiamo il versetto 30 a 33. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e tu gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Ora il versetto che vorrei mettere in risalto, versetto 33. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno. E il suo regno non avrà mai fine. Questa è la promessa. Egli sarà re o regnerà, e il suo regno non avrà mai fine. I giudei hanno aspettato con ragione che quando questa promessa sarebbe adempiuta, che egli non sarebbe venuto per morire, ma che sarebbe venuto per essere re, per regnare e per instaurare il regno. E poi, se noi pensiamo a Zaccaria 9, versetto 9, ecco, il tuo re viene su un puledro, un puledro di asina. Poi Matteo 21, versetti 4 e 5, dove la parola di Zaccaria ha trovato adempimento, leggiamo in Matteo capitolo 21, io lo faccio per questa ragione, affinché vediamo che non è soltanto importante di sapere o di leggere ciò che Dio ha promesso, ma quando e come le promesse si adempiono, quelle che Egli ha dato. In Matteo capitolo 21, dal versetto 4, questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta, dite alla figlia di Sion, ecco, il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un asina e un asinello, puledro di asina. Il giubilare era molto grande, anche hanno preso i rami degli alberi, la via è stata adornata, Osiana, Osiana, sia a colui che viene nel nome del Signore. E poi in Giovanni nel capitolo 18, Giovanni nel capitolo 18, qui il nostro Signore gli è stato chiesto, Giovanni capitolo 18, versetto 37 e 38, allora Pilato gli disse, ma dunque sei tu re? Gesù rispose, tu lo dici, sono re, io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Non per instaurare il regno, ma per rendere testimonianza alla verità. E poi, negli Atti degli Apostoli, nel primo capitolo, abbiamo la descrizione che il nostro Signore per 40 giorni dopo la sua risurrezione era con i suoi discepoli e li ha ammaestrati sul regno di Dio, e leggiamolo, ciò che dovevano sapere Atti gli Apostoli, capitolo 1, versetto 2, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti. Versetto 3, ai quali anche dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. E ora viene, fratelli e sorelle, e in modo particolare, se noi andiamo al versetto 6, ma leggiamo prima dal versetto 4, trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udita da me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. E ora viene la domanda, nel versetto 6. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? I Romani avevano occupato tutto e i giudei aspettavano di essere liberati. Ora è il tempo in cui tu ristabilirai il regno in Israele. È questo il tempo in cui ristabilirai il regno e che sarai il Signore in Israele. E poi vediamo che la Chiesa neotestamentaria si trova tra la prima e la seconda venuta, tramite la redenzione, in mezzo alla redenzione e l'instaurazione del regno. Sappiamo che c'è il grande periodo per la Chiesa neotestamentaria e soltanto poi arriviamo poi ad Apocalisse nel capitolo 11 e 12. E ecco, vediamo esattamente quando viene la chiamata, l'instaurazione del regno. Apocalisse nel capitolo 11, qui leggiamo il versetto 15 e a 17. Apocalisse 11, 15 a 17. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono usci voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo unto il Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Questo è l'annuncio, e tra l'annuncio e la realizzazione ci può essere un lungo periodo tra l'uno e l'altro, ma ciò che Dio ha voluto fare, ciò deve e ciò avverrà. Per me si tratta principalmente di capire bene, fratelli e sorelle, ci sono due cose quando il Signore ha parlato a coloro che avevano bisogno di guarigione. Allora si trattava della fede. Se tu puoi credere, poi si trattava della fede. Ma quando egli ha parlato, allora si trattava di entrambi, della fede e anche della comprensione. Per esempio, in Matteo 13, egli ha parlato tutte le parabole e poi è venuta la domanda: avete capito tutto? La fede, dove c'è bisogno di redenzione, di salvezza, dove c'è una promessa di una benedizione, la fede aveva l'accesso a Dio in base dell'opera compiuta di redenzione sulla croce di Golgotha. Ma quando però si trattava che Dio ci parlava o ci parla, allora non soltanto la fede che porta salvezza o guarigione, ma la fede in ciò e a ciò che Dio ha detto, che la nostra comprensione sia aperta per ciò che Dio ha detto o rivelato, ci venga data, e perciò mettiamo in risalto anche nel nostro tempo. Isaia 53, il primo versetto: chi ha creduto al nostro messaggio e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? E poi Isaia capitolo 55, così è della mia parola uscita dalla mia bocca il messaggio che io vi ho dato. Credetelo e vi sarà rivelato. La fede è l'accesso a tutte le benedizioni di Dio. E qui la fede che Dio ci riveli ciò che ha detto. E come ho detto prima, riguardo alle parabole o alle promesse dell'Elia, dobbiamo semplicemente capire che ci sono due promesse nel profeta Malachia, c'erano e ci sono. Ecco, io vi mando il mio messaggero davanti a me, e in Luca egli realmente ha scritto esattamente, si è riferito alle promesse qui in Luca. Sì, insomma, il primo capitolo, il secondo capitolo, sempre di nuovo egli si riferisce a questo, a ciò che avvenne in quel tempo, alla prima venuta del Signore, come è venuto il precursore, e tutti coloro che hanno creduto il messaggio di Giovanni Battista hanno creduto Dio, perché Dio aveva detto: ecco, io vi mando il mio messaggero davanti a me. Chi accetta e crede un messaggero di Dio, chi crede il messaggio di Dio, crede Dio, e chi non lo crede, non crede Dio. Qui in Luca, nel primo capitolo, nel versetto 45 e 55, ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. È semplicemente così che tutti gli uomini di Dio nel Nuovo Testamento si sono riferiti a ciò che Dio ha promesso o aveva promesso. E qui era adempimento la scrittura. Qui è Dio che agisce sulla terra. Qui Dio adempie le sue promesse che egli ha dato. Luca, primo capitolo, versetto 16 e 17. Convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Chi erano coloro che hanno creduto il suo messaggio? Sono usciti dalla religione, sono usciti dalle interpretazioni e sono andati e si sono convertiti al Signore il loro Dio. Per questo è la vera proclamazione, per uscire da ogni tradizione e per uscire e per riconvertirli al loro Dio, di ricondurli al loro Dio. Leggiamo ancora una volta, versetto 16 e 17. convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e i ribelli alla saggezza dei giusti per preparare al Signore un popolo ben disposto. Frate e sorelle, che cosa si tratta oggi? Forse di una nuova religione? Di una nuova direzione di fede? Oggi si tratta di questo, che la Chiesa sposa venga fuori da ogni cosa, che ritorni a Dio il suo Signore. E come ho detto spesso e anche ho scritto, non abbiamo bisogno di discutere sopra alcun passo biblico, perché non servono a nulla di discutere ciò che il Signore ha detto. Non c'è bisogno di discutere se non è ancora rivelato, ma se è rivelato, allora è la fine di ogni discussione. Là dove c'è rivelazione, non c'è più discussione, e dove c'è discussione, non c'è alcuna rivelazione. E perciò possiamo ringraziare che Dio ci ha dato la grazia di riconoscere il ministero del fratello Branham e di ordinarlo in modo giusto. Diciamo anche questo con serietà e con veracità. Se oggi, io dico così, se dovessimo dire ci dispiace che in quel tempo i capi religiosi non hanno riconosciuto ciò che Dio ha fatto, al contrario, hanno sempre contraddetto il nostro Signore in ogni cosa. Ma per noi non si tratta di questo, ciò di vedere là dove gli altri hanno fatto errori, ma noi guardiamo nella parola di Dio come in uno specchio, e chi guarda nello specchio non vede mai un altro, vede sempre se stesso. Potete una volta provarlo. Guardate nello specchio, non vedete nessun altro, soltanto voi stessi. Che possa essere notte, giorno, chi guarda nello specchio vede soltanto se stesso e mai un altro. E perciò Giacomo scrive nel primo capitolo: non siate degli uomini che guardano nello specchio e poi ve ne andate e dimenticate come erano. Oggi noi guardiamo nello specchio della parola e io vi chiedo, abbiamo riconosciuto la promessa per questo tempo? Ne siamo partecipi? Siamo partecipi di ciò che Dio fa oggi? Crediamo che il Signore ha agito secondo la sua parola, ha adempiuto le sue promesse. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Non il giorno della salvezza. Il giorno della salvezza ha iniziato 2000 anni fa, ma il giorno del Signore, il giorno che brucerà come un forno, il giorno dell'ira in cui i giudizi di Dio colpiranno la terra, alla fine del giorno di grazia, del tempo di grazia. Ecco, io vi mando il profeta Elia. Oggi possiamo andare da uno scriba a un altro, da una denominazione a un'altra, da una confessione a un'altra confessione, da una denominazione a un'altra. Cercate di parlare su questo tema, che Dio nel nostro tempo, Egli ha adempiuto la sua promessa principale e che Egli ha mandato un profeta come Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, prima che il giorno della grazia vada alla fine per condurre il cuore dei veri credenti al Dio il Signore, affinché usciamo da ogni interpretazione, affinché possiamo parlare con Dio, perché Egli parla con noi, Egli ha parlato con noi. Per me è semplicemente qualcosa di prezioso, che non soltanto diciamo sì, in quel tempo era così, ma oggi cosa abbiamo? Cosa hanno tutti coloro che il soprannaturale, l'operato soprannaturale del Signore l'hanno vissuto nei 2000 anni? Non c'è mai stato un simile ministero, che dei ciechi nati sono stati guariti, che tre morti sono stati risuscitati, e Dio ha dato queste visioni, ciò che Egli e ciò che è stato mostrato in una visione, gli è stato detto, Dio l'ha fatto, aveva soltanto bisogno di pronunciarlo. Dunque, non giudicare coloro che 2000 anni fa hanno fatto l'errore della loro vita, ma la domanda, ho io riconosciuto, so io ciò di cui si tratta ora, la parola che Dio ha dato per questo tempo, l'ho ricevuta e creduta di tutto cuore? E come il mio caro fratello Kupfer me l'ha detto prima, ha parlato della grazia della fede, semplicemente credere ciò che la parola di Dio dice e poi ci viene rivelata per grazia. Io devo sempre dirlo di nuovo, io non me ne vergogno che Dio, il nostro fratello Abraham, veramente dalla luce soprannaturale l'ha chiamato, come Giovanni il Battista è stato mandato quale precursore della prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E il Signore stesso in Matteo 17:11 ha detto, in Marco 9:23 l'ha confermato, in verità io vi dico, Elia viene prima e ristabilirà ogni cosa. Dio questa generazione l'ha visitata con grazia, Egli ci ha ricondotti al fondamento originale, alla dottrina degli apostoli e dei profeti, come era nel principio, in cui Gesù Cristo stesso è la pietra angolare, un Signore, una fede, un battesimo. Dio ci ha ricondotti a questo, in questo tempo, che è la fine del tempo della grazia, affinché potessimo uscire da ogni confusione e che i nostri cuori siano in piena armonia con Dio e con la parola di Dio. E perciò possiamo dirlo con certezza, che questo è il tempo di Dio, il tempo che termina per la Chiesa neotestamentaria e anche ciò che sta scritto in 1 Timoteo 3,15 sta scritto che la Chiesa è colonna della verità, base e colonna della verità. Nella Chiesa di Cristo non c'è posto per una bugia. La Chiesa è la Chiesa di Dio e Dio è veritiero in tutto ciò che Egli fa. E così siamo stati messi da Dio quali uomini che sicuramente siamo dipendenti della grazia di Dio, ma io penso poter dire che nessuno di noi trascrederebbe intenzionalmente la parola di Dio e peccherebbe. Allora possiamo fare errori, è possibile, può accadere nella vita, ma per quanto concerne la parola di Dio, abbiamo il timore della parola dell'Iddio vivente, ciò è nel nostro cuore, e prendiamo tutto ciò che Dio ci ha dato per grazia. Ancora una volta ritorniamo ai molti passi biblici che abbiamo letto riguardo al nostro Signore. Alla sua nascita è stato annunciato che Egli instaura il suo regno che dura in eterno. Poi abbiamo l'altro passo e abbiamo ricevuto e accettato prima che Egli instaura il suo regno. Egli deve avere coloro che saranno sempre in eterno nel suo regno, e perciò doveva avere luogo la redenzione, e perciò allora potremo partecipare al suo regno. Così sta scritto in Apocalisse nel capitolo 5, Apocalisse capitolo 5, precisamente il versetto 10. E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. La schiera redenta che ha ricevuto la vita eterna sarà partecipe del regno eterno del nostro Dio. Poi in Apocalisse, nel capitolo 12, ancora il versetto meraviglioso in Apocalisse 12, versetto 10 e 11. Allora udì una grande voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, del suo unto, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Non vogliamo entrare nei dettagli, ma tutti che conoscono questo brano sanno ciò che avverrà in quel tempo e quanto Satana sarà gettato giù. E poi sta scritto, versetto 11, riguardo a coloro che saranno nel regno, ma essi lo hanno vinto, cioè l'accusatore l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. E non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. La schiera che sarà rapita, la schiera che ha accettato il Signore quale Redentore, coloro che hanno ricevuto il perdono dei loro peccati, che hanno vissuto la riconciliazione con Dio, che hanno ricevuto la vita eterna per mezzo della fede in Gesù Cristo. E così sta scritto in Giovanni 17,3, affinché tu, il solo vero Dio, riconoscono te, il vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. In questo consiste la vita eterna. Siamo riconoscenti di riconoscere e di poter ricevere e accettare che Dio stesso si è rivelato in Gesù Cristo, il nostro Signore. E ciò che Paolo scrive in Secondo Corinzi, nel capitolo 5, è vero e rimane vero per tutta l'eternità. Dio era in Cristo riconciliando il mondo con se stesso e ci è dato il mistero, ci è stato dato il mistero della riconciliazione al posto di Cristo. Siate riconciliati con Dio. Anche la grazia Dio ce l'ha accordato in tutti questi anni, che non prendiamo una cosa più in risalto o che l'abbiamo messo più in risalto, ma che sempre rimaniamo in equilibrio in tutto il consiglio di Dio, perfino quando prendiamo il passo in cui molti si scandalizzano. Per esempio, il nostro Signore dice: io e il Padre siamo uno. Colui che mi ha visto il Padre. Come può chiedermi, mostraci il Padre? E poi sta scritto: il Padre è più grande di me. E poi sta scritto: nessuno sa il tempo, neanche gli angeli nel cielo e anche il Figlio no, soltanto il Padre. Simili passi biblici dobbiamo ordinarli correttamente. Questa è la grazia del nostro Dio. E frate e sorelle, diciamolo apertamente: è la grazia che Dio ci ha dato. Dove parla il Signore, quale Figlio dell'uomo? Dove parla il Signore, quale Figlio di Dio? Dove egli parla, quale Signore? Dove egli parla, quale Dio? Voi cari, è veramente importante se, quando leggiamo: ecco il tuo re viene a te, che sappiamo dove appartiene questo passo, in quale contesto è stato detto questo. E anche la grazia Dio ce l'ha data, che non prendiamo nulla fuori dal contesto e che prendiamo un solo versetto e non prendiamo ciò che è scritto prima o dopo. E la stessa cosa vale per tutte le predicazioni del fratello Branham. Realmente vi sono fratelli e vi sono dei libri con più 600 citazioni che tutti sono state estrapolate dalla predicazione e poi sono messe nel proprio concetto. E poi Dio ci ha veramente serbato di fare ciò. Tutte le predicazioni fatte Branham le abbiamo tradotte senza commentare. Ora ancora una delle più potenti predicazioni, quale manoscritto, ancora una volta una predicazione, il segno della dimostrazione, una delle più meravigliose predicazioni di Fato Branham. Voi sapete, nei viaggi prendo il mio iPod con tutte le predicazioni del Fato Branham e io odo sempre tutte queste predicazioni, e proprio quella mi è così stata di benzione che ho detto deve essere tradotta affinché tutti i fratelli e tutte le sorelle che possono veramente ricevere ciò che viene detto e che ne siano partecipi. Riassumiamo ciò di cui si tratta oggi e per questo leggo ancora una parola nei Tessalonicesi, primo Tessalonicesi, e qui leggiamo nel secondo capitolo, prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 3 e 13. Perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno. Che Dio sia ringraziato, che Dio sia ringraziato. E questo lo prendo per me, davanti al cospetto di Dio, lo prendo pienamente per me. Non da finzione, non da motivi impuri, non ho alcuna intenzione. Per me, l'unica cosa, che cosa Dio ha voluto con ciò che Egli ci ha dato, si tratta di questo, di ciò che ha predeterminato fin dall'eternità e con cui Egli ci ha parlato, affinché anche noi possiamo esserne partecipi. Dunque, non una intenzione propria, nessuna finzione, niente che viene da motivi impuri. E poi, nel versetto 4, ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare l'Evangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova, ma a Dio che prova i nostri cuori. Non secondo l'uomo, che piace agli uomini, non per confermare ciò che essi credono, ma tramite la proclamazione della parola, affinché sia l'intenzione di Dio che venga messa sul candelabro, affinché siamo ricondotti all'originale con Dio e con la parola di Dio per grazia. Poi ancora nel versetto 13. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quanto riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi la accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Questa è oggi la nostra testimonianza, e che tutti i nostri fratelli e sorelle in tutti i popoli, lingue e nazioni possano udirlo, anche coloro che ora ascoltano su internet. Non abbiamo fatto qualcosa e non per piacere agli uomini, ma davanti al cospetto di Dio abbiamo predicato la parola di Dio Paolo era anche soltanto un uomo, ma la parola che egli ha proclamato era la parola di Dio. Il fratello Branham anche era un uomo, ma la parola che ha annunciato era la parola di Dio. Isaia non era un uomo, tutti i profeti erano uomini come tu e io, ma la parola che Dio ha dato loro tramite ispirazione e rivelazione, questa era la parola di Dio. E questa parola di Dio non tornerà a Dio a vuoto, anche nel nostro tempo non lo farà, ma compirà ciò per cui Dio l'ha mandata. Io quasi oso dire, ha già compiuto in noi ciò per cui egli l'ha mandata e continuerà a compiere ciò per cui Dio la manda. E anche non guarderemo alle circostanze che sono visibili, e diciamolo anche questo apertamente, i credenti devono attraversare tante prove, tante ciò che nessun uomo deve subire, e noi dobbiamo attraversare queste prove. Leggete ciò che Paolo doveva attraversare. Chi legge Atti degli Apostoli 28, tutto ciò che egli ha dovuto subire, e chi legge Secondo Corinzi 11 e altri passi biblici, sempre Dio ha usato degli uomini per portare la sua parola santa. E riguardo ad Abramo, così l'abbiamo già menzionato, l'abbiamo messo in risalto, non ha guardato a se stesso, non ha guardato al suo corpo morto, ma ha guardato a colui che aveva dato la promessa. Egli sapeva, egli che ha dato la promessa, egli ha la responsabilità di adempiere la promessa. Non è più la mia cosa, è la sua cosa. Io credo e egli lo farà. Credete anche voi, come un compositore dice, credete in tutte le tue distrette, in tutte le tue prove. Noi tutti attraversiamo prove e vi sono tanti dolori, ma poi guardiamo sempre al Signore e sappiamo che Egli compie l'opera sua con la sua Chiesa in tutti coloro che ora lo credono e credono le promesse, le accettano, accettano la parola, viene loro rivelata e sono partecipi di ciò che Dio fa presentemente. Se sta scritto e la sua sposa si è preparata, allora la chiamata deve prima essere data dallo sposo, e lo sposo chiama ora. Ecco, lo sposo viene, preparatevi ad incontrarlo. Noi viviamo realmente nell'ultimo periodo, nell'ultimissimo periodo del tempo della grazia, prima del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Vi abbiamo predicato soltanto la parola di Dio, e la parola e la fede viene dalla predicazione, ma la predicazione deve venire dalla parola di Dio. Non siamo qui per raccontare storie, ma la parola di Dio viene annunciata e la crediamo e ci viene rivelata. Avrà valsa la pena di portare la proclamazione, e tutti coloro che hanno un orecchio per udire udranno ciò che lo Spirito dice alle chiese. Per favore, non dimenticate neanche questo, ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi si libera dalla Chiesa, Dio non può più parlare. Dio ha dato tutti i ministeri nella Chiesa. 1 Corinzi 12, Efesini 4 e tutti gli altri passi. Per favore, non camminate sulle proprie vie, ma che noi tutti possiamo essere sotto la potente mano di Dio. Il Signore in tutta la nostra vita, che Egli possa fare ciò che vuole Lui e che Egli possa fare ciò che vuole. Allora questa è la schiera dei vincitori. Chi ha orecchi ode ciò che lo Spirito ha da dire alla Chiesa. Poi sta scritto: chi vince tutti gli insegnamenti dei Nicolaiti e tutto ciò che c'era, chi vince tutto, chi veramente vince e si lascia modellare dalla parola di Dio, egli vedrà che la sua parola non torna a lui a vuoto, ma compie ciò per cui è stata mandata. E anche il versetto che abbiamo letto in Apocalisse 12, l'hanno vinto tramite la parola della loro testimonianza, tramite il sangue dell'agnello. La parola deve essere il tuo e la mia testimonianza. E in quel momento in cui la parola di Dio è la tua testimonianza, allora siamo sotto il sangue dell'agnello e siamo sotto il sangue dell'agnello. Allora la parola di Dio è la nostra testimonianza, è la testimonianza di Gesù Cristo, è lo spirito della profezia. Quanto è glorioso, quanto è gloriosa la parola di Dio, quella parola santa. A Lui, l'Iddio Onnipotente, sia lode e onore, gloria e adorazione, ora e per tutta l'eternità. Amen. Vogliamo alzarci, cantiamo insieme: così come sono, così deve essere. Così, così come io sono, così deve essere. Vogliamo cantare ancora una volta il coro, ma se noi pensiamo al testo, accettatelo, accettatelo nella fede. Cantiamo ancora una volta: così come io sono, così deve essere. Non la mia forza, ma tu. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te. Così sta scritto in Isaia: se i vostri peccati fosse rosso come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Sulla croce di Golgotha c'è stata una piena redenzione, un perdono completo, riconciliazione, grazia e salvezza. Noi viviamo ancora nel tempo della grazia, ancora è il tempo della salvezza, della grazia, ancora è il tempo accettevole l'ultima chiamata viene emanata. Abbiamo la parte evangelistica, la parte di ammaestramento e la parte profetica. L'abbiamo inclusa nella proclamazione della parola. Abbiamo predicato in modo equilibrato. Abbiamo annunciato la parola. Abbiamo detto agli uomini: non c'è un altro nome che sia stato dato sotto il cielo se non il nome di Gesù, in cui possiamo essere credenti e essere salvati. E il Signore non edifica una chiesa, ma Egli edifica la sua chiesa, come l'ha detto in Matteo 16. Io edificherò la mia chiesa, e come in Matteo 26, dal versetto 26 fino a 28, ha detto: questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è versato per molti. Tutti coloro che trovano presso il Dio il perdono sanno che ciò è accaduto tramite la riconciliazione, tramite il sangue dell'agnello sulla croce di Golgota, quando il nostro Signore ha esclamato: tutto è compiuto. La cortina del Tempio è stata strappata, la via è libera. Dio si è riconciliato con l'umanità. Accettate la riconciliazione, accettatela. È un dono di grazia di Dio. Oggi pregheremo per tutte le distrette, per tutte le richieste di preghiera. Le porteremo davanti al cospetto di Dio, davanti al trono di grazia, e pregheremo gli uni e con gli uni per gli altri, gli uni con gli altri, e insieme crederemo, e il Signore stenderà il suo braccio e gli confermerà la sua parola, come nel principio, così anche ora alla fine. Nel mistero del fatto Branham l'abbiamo visto, e anche l'abbiamo sempre di nuovo, l'abbiamo menzionato, e crediamo che il Signore è lo stesso ieri, oggi e per tutta l'eternità. La parola è stata rivelata e la crediamo, e perciò il nostro Signore disse: coloro che credono, questi segni li seguiranno. Non abbiamo bisogno di una persona particolare, che possiamo credere ogni parola e ringraziare il Signore, aver fiducia in Lui, che Egli compie, conferma la sua parola in noi. Non guardiamo a noi o ad altri, alle circostanze, ma guardiamo all'invisibile come se fosse visibile, e Egli conferma ancora oggi la sua parola. Credetelo, accettatelo, e vi sarà dato.
Glorioso Golgotha, glorioso Golgotha,
i miei peccati sono rimessi, la mia colpa è rimessa. Glorioso Golgotha, glorioso Golgotha, glorioso Golgotha, i miei peccati sono perdonati, la mia colpa è rimessa. Glorioso Golgotha. Sul Golgotha avvennero entrambi: perdono e guarigione a entrambi sono accaduti a cagione dei nostri peccati e poi a cagione delle nostre malattie. Il castigo è stato messo su di lui affinché noi avessimo pace e per mezzo delle sue ferite siamo stati guariti. Che ora tutti i fratelli e tutte le sorelle possano accettare la loro guarigione nella fede e dire: Signore Gesù Cristo, come è certo che sei morto e che il tuo sangue è stato versato per me, i miei peccati sono stati perdonati, come è certo che sei stato colpito e martoriato e che sta scritto: nelle sue lividure siamo stati guariti. Accettatelo, ricevetelo, la redenzione, la grazia, la salvezza, il perdono e la guarigione. Tutto è accaduto per noi. Accettatelo ora e ricevetelo, caro Signore, in base dell'autorità della tua parola santa, dell'opera di redenzione compiuta sulla croce di Golgotha. Accettiamo tutto ciò che tu ci hai dato: pieno perdono, piena riconciliazione, grazia e salvezza, piena guarigione e liberazione che tu ci hai dato. Ora lo accettiamo e ti ringraziamo che tutti i nemici, anche la potenza della malattia è stata vinta, è la tua vittoria, è la nostra vittoria. E ora la fede è diventata rivelazione, è la vittoria che ha vinto il mondo. Caro Signore, io ti ringrazio per la tua presenza, io ti ringrazio che la tua parola ancora oggi non ritornerà a te a vuoto, ma ora compie ciò per cui tu l'hai mandata. Lodato e glorificato sii tu, o Signore, Dio onnipotente, si ringraziato per il messaggio, per il messaggero, per la parola rivelata. Si ringraziato per l'introduzione in tutti i misteri della parola e del consiglio di Dio. Caro Signore, abbiamo annunciato la tua parola e ti ringraziamo ancora una volta, che nel mondo intero non ritorna a te a vuoto, ma compie ciò per cui tu hai detto e tu hai pensato. Il tuo consiglio rimane per sempre e i tuoi pensieri del tuo cuore di generazione in generazione. Dio onnipotente, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Dio di Israele, non sei un Dio dei morti, ma tu sei Dio dei viventi. E ti ringraziamo che oggi sei in mezzo a noi. Tu hai parlato in modo potente e tu hai operato in modo potente. Ti ringrazio di tutto cuore per questo e glorifico la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Caro Signore, insieme ti raccomandiamo la sposa in tutti i popoli, in tutte le lingue, e ti chiediamo che l'ultima chiamata tua possa raggiungere l'estremità della terra. E oggi ti raccomandiamo particolarmente la Mongolia, la Cina, il Vietnam e tutti i paesi nei dintorni. Tu darai grazia e la tua parola verrà proclamata e data a tutti quale testimonianza, quale ultima chiamata la Chiesa sposa. Caro Signore, ancora una volta ti ringrazio per la meravigliosa introduzione per mezzo del tuo Spirito, nella tua parola, nel tuo consiglio di salvezza. E ti ringraziamo insieme che tu hai fatto grandi cose e che tu farai ancora cose più grandi. A te, Dio Onnipotente, sì, la lode e l'onore per tutta l'eternità, da noi tutti, nel nome santo di Gesù.
Amen.
Amen. Alleluia. Alleluia.
Amen.
La parola di Dio è vivente. La parola di Dio è operante. Penetra. Anche oggi, alleluia, alleluia,
amen,
amen. Potete accomodarvi. Ancora canteremo un inno. Pensate a me nel mese prossimo. Ho un programma pieno, mettiamo e vi chiediamo di pregare perché ho un invito per Chicago, lì abbiamo delle trasmissioni televisive ed è stato chiesto ripetutamente che io ancora una volta io sia lì personalmente. E che io possa dire ciò che Dio ha fatto, che posso rendere testimonianza e anche una intervista. Pensate, ricordatemi nelle vostre preghiere per questo viaggio e che Dio possa benedire per grazia. Ora cantiamo l'inno numero 7 con convinzione, con tutto il cuore e con tutta l'anima nostra. Spero che tutti hanno un inario. Datelo a destra e a sinistra. L'inno numero 7. Signore, tu hai fatto qui grandi cose in noi. Che il Signore benedica. Signore, tu hai fatto grandi cose in noi. Giubilando ti adoriamo, chini nella polvere. Uniti lodiamo la potenza della tua grazia. Tu, fedele amico della nostra anima. Gloria a te. A te, Gesù solo. Gloria a te. A te, Gesù solo. Tutto ciò che respira intorno insieme. Gloria a te. Sì. A te, Gesù solo. Tu capo coronato dei tuoi figlioli, mostrati chiaramente ad ognuno che crede, cammina in mezzo ai tuoi qui, che ognuno senta la tua presenza. Gloria a te. A te, Gesù solo. Gloria a te. A te, Gesù solo. Tutto ciò che respira intorno insieme. Gloria a te. Sì, a te. Gesù solo. Re dei cuori, tu ci hai riscattati, ci hai battezzati con spirito e con fuoco. Accettaci tutti con anima e corpo, perché siamo tuoi, o Emanuele. Gloria a te Gesù solo. Gloria a te Gesù solo. Tutto ciò che respira intorno insieme. Gloria a te. Sì, a te Gesù solo. Percorri i paesi, o Salvatore del mondo, sottometti a te ciò che ancora si oppone a te. Sveglia in fretta i peccatori che dormono, che il salario dei tuoi dolori sia pieno. Gloria a te Gesù solo. Gloria a te Gesù solo. Tutto ciò che respira intorno insieme. Gloria a te. Sì, a te solo Gesù. Ciò sarà glorioso, ciò sarà glorioso, veramente glorioso, quanto libero da ogni dolore vedremo il suo volto, quanto libero da ogni male io vedrò il suo volto. Alleluia. Ci alziamo per pregare. Ancora chiedo una volta al fratello Baumgartner di venire, di pregare con noi. E come è stato detto, io mi raccomando alla grazia di Dio e alle vostre preghiere. Sapete, forse lo devo dire, cara sorella Brunner, noi tutti abbiamo udito che il fatto Brunner è entrato nella gloria. Noi tutti ti abbiamo accompagnato con la preghiera e che noi partecipiamo al tuo dolore, ma la gioia in te è più grande che la sofferenza e che il dolore. Egli può vedere ciò che egli ha creduto. Ora, oggi ho parlato col fratello Kurt Amann e io ero così giovane quando ho conosciuto, ho udito il fratello Branham, ma fin dal primo momento io ho qualcosa mi ha collegato con lui. E noi tutti che abbiamo avuto la grazia di vedere l'uomo mandato da Dio e di conoscerlo, siamo riconoscenti, e tutti coloro che ora hanno ascoltato il messaggio sappiano che ci sono dei testimoni oculari e auricolari di ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo. Non soltanto facciamo un resoconto di ciò che gli altri dicono, noi possiamo dire, come Pietro, come Giovanni, potremmo dire ciò che i nostri occhi hanno visto, le nostre orecchie hanno udito, ciò che noi abbiamo vissuto personalmente, ciò l'annunciamo a voi. Alleluia! Lodato e glorificato sia il Signore, il nostro Dio. Per favore, caro fratello, Dio grande, io voglio ringraziarti di tutto cuore per il tuo amore e per la tua fedeltà. Signore, ti ringrazio per la tua presenza. Io ti ringrazio che tu sei in mezzo a noi oggi. Signore, ti ringrazio per la tua parola di oggi che abbiamo udito in modo potente. Ti ringrazio che possiamo udire la tua parola in verità e in chiarezza. Ti ringrazio che tu hai dato grazia affinché possiamo ordinare ogni cosa in modo giusto. I nostri cuori sono pieni di riconoscenza. Ti ringraziamo di tutto cuore. Ti ringraziamo per l'opera di redenzione sul Golgotha. Oggi è accaduto secondo la nostra fede. Ti ringraziamo di tutto cuore che tu ci hai dato la potenza dello Spirito Santo, che possiamo vivere secondo le vie del Signore, quali uomini santificati, e che potremo apparire davanti a te senza macchia. Signore, ti ringrazio che tu benedici ognuno, che tu continui a benedirti dalla ricchezza della tua grazia. Benedici il portatore della parola in mezzo a noi, che noi tutti e lui possiamo sentire la tua presenza guaritrice. Signore, custodici sulla via del ritorno e dacci la tua pace nel nome di Gesù. Amen. Presto, 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 oh quanto è glorioso, entreremo lassù giubilando. Presto, presto, oh quanto è glorioso, entreremo lassù giubilando. Presto, presto, oh quanto è glorioso, entreremo lassù giubilando. Presto, sì presto, oh quanto è glorioso, entreremo lassù giubilando. E a questo diciamo amen. Siate raccomandati alla grazia di Dio fino alla prossima volta. Amen.